Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Dio non è più per noi molto lontano, non è una realtà da discutere se c'è o non c'è. Noi siamo in Dio, Dio in noi. La priorità, la centralità di Dio nella nostra vita è una prima conseguenza del battesimo. Alla questione c'è Dio? La risposta è c'è e è con noi e c'entra nella nostra vita questa vicinanza di Dio, questo essere in Dio stesso, che non è una stella lontana, ma è l'ambiente della mia vita, sarebbe la prima conseguenza. E quindi dovrebbe dire che noi stessi dobbiamo tenere conto di questa presenza di Dio, vivere realmente nella sua presenza.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Così il Santo Padre, intervenendo al convegno ecclesiale della Diocesi di Roma lo scorso 11 giugno. Con il battesimo Dio non è più lontano da noi, ma noi siamo in Dio e Dio in noi. Dobbiamo tenere conto di questa presenza, vivere nella sua presenza. È proprio presenza il mio spunto di oggi. Presenza, presente, presere, davanti, pre e sum, sono. Essere davanti, essere al cospetto di, essere qui, inevitabile, immediato. Quante volte nel culmine di un dolore, di una sofferenza, di una prova siamo portati invece a non vedere questa presenza, questo faccia a faccia di Dio con noi, ma di chiederci appunto drammaticamente Dio dov'è? Di fronte a tragedie come quella dei bambini siriani, per esempio, usati come scudi umani, di fronte a morti incomprensibili dovute ai gesti di un folle o alle forze scatenate della natura, alla disperazione di lavoratori, di imprenditori che arrivano al gesto estremo, vittime appunto della crisi economica, dov'è Dio? Dio è nella comunità. Sempre a proposito del battesimo, sempre lo scorso 11 giugno, parlando al convegno appunto della Diocesi di Roma, essendo immerso in Dio, ha detto il Santo Padre, sono unito ai fratelli e alle sorelle, perché tutti gli altri sono in Dio, e se io sono tirato fuori dal mio isolamento, se io sono immerso in Dio, sono immerso nella comunione con gli altri. E questa dimensione della solidarietà, della fraternità, ci può forse dare la risposta appunto sulla apparente assenza di Dio. E in questa solidarietà, insomma, che possiamo trovare risposta agli apparenti stridori delle cronache, dei drammi, della storia universale e particolare che periodicamente, no, ci riportano davanti quella drammatica domanda: Dio dov'è? Dio è realmente presente con noi, proprio a partire dall'altro, da chi ci sta vicino, da chi è presente davanti a noi. Questo fatto che il battesimo mi inserisce in comunità rompe il mio isolamento. E allora dobbiamo sempre tenerlo presente nel nostro essere cristiani, fermi restando proprio i drammi, anche quotidiani, che la storia ci sottopone.
La parola è civiltà.
La parola è civiltà.
La parola,
anche la più contraddittoria,
mantiene il contatto.
Mantiene il contatto.
È il silenzio che isola.
È il silenzio che isola.
Thomas Mann.
Pagine.
Fogli.
Contatti.
Parole.
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 Essere con gli altri, essere con Dio, tra le pagine, i fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta FM 105, essere presente di fronte a Dio, essere presenti di fronte a Dio e tenere sempre a mente la presenza di Dio, una presenza che è testimoniata proprio attraverso la presenza degli altri. La presenza di Dio è testimoniata però particolarmente da certi altri, da certi fratelli. Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. Cerco fatti di Vangelo di Luigi Accattoli è una raccolta di storie di fede, storie che testimoniano appunto la presenza viva, quotidiana di Dio nella vita di tutti i giorni e che testimoniano anche la presenza di persone con la loro fede, con il bagaglio importantissimo della loro fede di fronte ai fratelli. Cerco fatti di Vangelo usciva per la prima volta con le edizioni Mondadori e il secondo e terzo volume stanno uscendo in questi anni, in questi mesi, l'ultimo appunto proprio in questi giorni con EDB, Edizioni Deoniane di Bologna. E abbiamo qui l'autore Luigi Accattoli a parlarci dell'idea geniale che è alla base di questa pubblicazione.
Intanto il pubblico è più interessato alle storie di vita che non ai ragionamenti. Poi le interpretazioni, il conflitto delle interpretazioni, poniamo sul concilio, a 50 anni dal concilio.
Di grande attualità il richiamo.
Il conflitto divide, mentre le storie di vita potenzialmente avvicinano. Possono essere
creano
usate
solidarietà,
per avvicinare, sì, cioè, per esempio
tu ci puoi... si sente solidali, ci si medesima,
sì, insomma. Non soltanto avvicina al pubblico ma avvicina anche le varie componenti tra di loro, mentre la discussione le divide, le componenti della Chiesa. Uno può raccontare una storia di vita dell'ambiente dei focolari e un'altra storia dell'ambiente dei carismatici e un'altra dell'azione
cattolica,
tutti
diversi movimenti ecclesiali,
e così fa onore a tutti e rende amici tutti, certo, nel cuore del lettore.
Sì, e si crea un agorà di fatto, insomma un confronto di fatto che accomuna appunto piuttosto che...
Poi si tengono i piedi per terra, cioè per esempio la Chiesa fa tanta difficoltà a riconoscere che vi sono, si può appartenere a lei pur essendo in posizione irregolare. Adesso il Papa a Milano ha detto piena appartenenza alla Chiesa dei divorziati risposati, bisogna testimoniare loro che sono pienamente partecipi. Ecco, le storie di vita, questo lo evidenziano già da tanto tempo, già dal mio primo volume, molti dei protagonisti che muoiono martiri perché vengono uccisi in terra di missione, che danno la vita per la nascita del bambino quando sono donne incinte e che perdonano l'uccisione di parenti, insomma danno grandi testimonianze,
grandi prove, sì.
Sono in condizioni irregolari, poi dice però era divorziato, però aveva questo, e questo anche nei Vangeli, molti che si convertono
avevano problemi, insomma.
Avevano cinque, certo, mariti come la samaritana, ecco, allora questa accettazione della realtà, questo tenere i piedi per terra, le storie di vita lo facilitano mentre la dottrina lo rende difficile.
Vorrei scorrere l'indice di questo ultimo volume,
sì,
appunto un po' hai anticipato tu stesso, martiri che danno, martiri della missione e della carità,
sì,
madri che danno la vita, il perdono agli uccisori dei parenti, la reazione all'handicap, anche in ospedale si può essere felici, una razza di longevi, ecco, i tratti di
questi sono i vecchi,
persone anziane,
vecchi
assistiti spesso da, no, non solo, sì, persone di famiglia ma anche questi generosi badanti, cioè, la vita è mutata ma non è tolta, questo a proposito di
È l'esperienza della morte, l'accettazione della morte dei familiari e della propria morte, questo che è un grande momento di prova della fede, e lì si vede insomma chi è davvero credente.
Droga, AIDS, il genio della carità. Vorrei fare una domanda, però tornando indietro su uno dei primi capitoli. Ecco, l'hai citati tu stessi, i martiri.
Sì.
Sembrerebbe che la figura del martire sia oggi inattuale, mentre invece alcune cronache, soprattutto in paesi lontani dall'Italia, ci testimoniano l'esatto contrario.
Ho trovato, diciamo, in un'altra indagine che non fa parte di questi tre volumi, intitolata Nuovi martiri, 393 italiani, cristiani d'Italia. Io racconto solo storie italiane per non disperdermi, diciamo. 393 nel secolo XX, quel libro era fatto per il giubileo, quando si faceva la commemorazione dei martiri del XX secolo. Ecco, e sicuramente ce ne sono molti di più. Tra questi 180 sono missionari, sono nelle missioni alle genti, ma ci sono anche i martiri della carità, della giustizia, della dignità dell'uomo, eccetera, che sono formulazioni che prendo dalla predicazione di Giovanni Paolo II, che ha molto parlato dei martiri, che invece sono martiri nel nostro paese, no? I Bachelet, i Livatino, i Borsellino, che hanno dato la vita nel loro dovere, nella testimonianza del loro dovere. Sulle tombe dei martiri fioriva la vita cristiana dei primi secoli. Oggi noi siamo piuttosto insensibili. Se fossimo più sensibili, saremmo anche più grati, e avendo avuto martiri come Padovese, come Don Santoro, ora andremo alle loro tombe, faremmo molto di più festa alla fede che si testimonia con il sangue, che non invece lamentarci della crisi della fede, della Chiesa, eccetera.
Vorrei commentare il titolo e la sua stranezza, la sua doppiezza. Cerco fatti di Vangelo. Possiamo leggerlo? Cerco fatti, in senso fatti, cose, storie, cronache di Vangelo, e cerco anche persone fatte, tessute, costruite di Vangelo, no?
Dunque, è strettamente giornalistica l'origine, come ovvio nel caso di un giornalista. Cioè, io per condurre questa indagine, volendo arrivare a fatti non notissimi, ma insomma a fatti sconosciuti, a far conoscere il sommerso, come sempre è pretesa del giornalista, ho mandato centinaia di lettere, diciamo all'inizio degli anni 90 non si usava ancora la posta elettronica, non c'erano tanti degli strumenti, internet forniva pochissimo. Allora ho mandato per posta a tutte le persone che conoscevo per l'Italia come giornalista, conferenziere, e agli uffici.
Questa notizia, cerco fatti di Angela.
Ho mandato una scheda sulla mia iniziativa che diceva segnalatemi dei fatti. Poi dovevo mettere un titolo, la cosa si doveva sintetizzare in una frase, e dopo aver fatto molti tentativi, ci ho lavorato alcuni giorni, ho trovato questo, cerco fatti di Angela. Come uno direbbe, cerco pellicce usate, no? Nei negozi si mettono dei cartelli, cerco oro lavorato, ecco. Allora io cerco fatti di Vangelo, così è nato ed è efficace, l'ho mantenuto.
Però ripeto, contiene anche doppio significato.
C'è il fatto, no? Di Vangelo.
Una persona fatta di Vangelo.
Ecco, e c'è anche il fatto e la parola del Vangelo e il fatto, cioè quando sono fatti, storie in cui si dà concretezza a una parola, per esempio beati i poveri, allora qui si assistono i poveri,
certo,
ecco,
certo.
E le persone fatte, costruite di Vangelo.
Ringrazio Luigi Accattoli, cerco fatti di Vangelo, volume terzo, è in libreria per Edizioni Deoniane di Bologna EDB. presenza. Oggi divaghiamo sulla parola presenza, presente, parlando al convegno ecclesiale della diocesi di Roma l'11 giugno. Il Santo Padre ha detto, a proposito del battesimo, Dio non è più molto lontano da noi, ma noi siamo in Dio e Dio in noi. Con il battesimo la questione c'è Dio, la risposta è c'è, è con noi. C'entra nella nostra vita questa vicinanza di Dio, questo essere in Dio stesso che non è una stella lontana ma è l'ambiente della mia vita. Noi stessi dobbiamo dunque tener conto di questa presenza di Dio, vivere realmente nella sua presenza. A proposito di presenza, una presenza di cultura teatrale nel cuore di Roma. Riapre la biblioteca del Teatro di Roma, ovvero il Teatro Argentina, quello che si trova a Largo Argentina, appunto in uno dei siti più centrali della capitale. La presenza di libri di una biblioteca accanto a uno spazio teatrale. Ce ne parla Massimo Pedroni, vicepresidente dell'Associazione Teatro di Roma. È sua l'idea di riaprire questa biblioteca?
Ma dunque io penso che innanzitutto non è una presenza accanto, ma fa parte integrante della progettualità di uno spazio culturale quale è un teatro stabile, in questo caso il Teatro di Roma e il Teatro Argentina, pure perché il centro studi, che appunto dove c'è materiale sia di libri sia materiale audiovisivo, e copioni e vecchie cose di vita minuta della vita teatrale, no? Mi dicevano c'è un vecchio copione di Tino Carraro con i suoi appunti personali, quindi cose anche molto suggestive per i ricercatori,
anche documenti, non soltanto libri,
locandine, tutto materiale fotografico di allestimenti anche di più di qualche anno fa. E questo è molto importante perché un centro studi è il cuore un po' dell'attività teatrale di un teatro, pure perché è un termine con il quale ci si confronta per pure impiantare delle ipotesi progettuali, e quindi deve essere una cosa poi tra l'altro aperta, perché siccome il Teatro di Roma, dall'insediamento di questo nuovo consiglio d'amministrazione, abbiamo proprio impostato tutto al teatro aperto ai cittadini e partecipato dai cittadini, quindi è un luogo dove noi cerchiamo di tenere aperto, cioè la nostra aspirazione sarebbe quella di tenere aperto 24 ore su 24 il teatro, chiaramente dove succede tante cose, tante attività collaterali, perché l'evento teatrale è il terminale di una preparazione molto complessa, composita di aspettative, di creazioni, di aspettative del pubblico. E poi abbiamo fatto una cosa credo abbastanza curiosa, perché noi appunto proprio all'insegna di questa cosa di apertura con il pubblico e con la città abbiamo teorizzato e lanciato una campagna che è quella che se appunto qualcuno ha dei vecchi documenti riguardanti il teatro argentino oppure anche il teatro in generale e vuole conferirli a questo centro studi, con un nostro vaglio poi magari avrà in omaggio dei biglietti di ingresso gratuito al teatro stesso.
Quindi un centro di documentazione aperto al pubblico per ricerche costituito dal pubblico, certo, laddove ci fossero appunto spunti anche in questo caso. Il centro studi del Teatro di Roma sarà consultabile quando? Sarà aperto di fatto quando?
È aperto già da ora a scarto ridotto, perché poi avere piena operatività dall'inizio della stagione, da settembre-ottobre. Comunque già adesso su appuntamento dal martedì al giovedì si possono consultare le cose.
Eredita in parte? I materiali, la presenza, anche in questo caso prestigiosa, autorevole del Burcardo.
Certo, infatti questo è proprio il punto.
Vogliamo ricordare che cos'era?
Sì, il Burcardo era la biblioteca, era il il baricentro dell'interesse dei teatranti, perché era la biblioteca dedicata al teatro, e aveva dei materiali bellissimi, molto, molto antichi, e c'erano tutte delle schede, un materiale di consultazione estremamente ampio, e poi c'erano la sala di consultazione proprio dentro il Burcardo stesso, che stava adiacente praticamente al Teatro di Roma, e che però adesso la SIAE, siccome è proprietaria del Burcardo, era la SIAE ha avvocato presso i suoi studi, i suoi uffici centrali,
questi materiali,
e quindi il Teatro di Roma si sente ancora più investito di questo, diciamo, questa presenza, uh-huh, presidio culturale, di mantenere
appunto dei materiali,
sì, dei materiali,
che
delle consultazioni, un interscambio, sì, con gli scienziati, con gli appassionati, con i ricercatori, ecco.
Una presenza che non è soltanto però storica, documentale,
no,
diciamo, di in alcuni casi, ecco, ho citato anche documenti, copioni antichi,
certo,
quindi
certo,
non è solo una presenza,
no,
di passato, ma che vuole essere anche un affaccio sul presente. Questa biblioteca sarà aperta, questo centro studi,
sì,
sarà anche aperto a iniziative relative al presente, non
sì,
so, presentazioni,
sì, infatti,
di libri,
infatti,
nuovi.
Infatti, è quello che già facciamo in parte con le attività culturali del Teatro di Roma, e già abbiamo fatto molto spesso delle presentazioni di libri anche proprio specifiche, no? Adesso mi viene in mente per esempio un libro di Antonucci sullo spettatore addormentato, no? E quindi erano una serie di critiche sue di questi anni, e perché rivedere questi libri di critiche, per esempio ce n'è stato un altro di De Monticelli, di Mario Prosperi, sono molto interessanti, perché rivivendo l'occhio del recensore, magari di un primo allestimento, del Gabbiano di Chekhov del 1965, no? Uno respira tutta l'atmosfera di quelle serate, insomma, è molto, molto appassionante, ecco, trovo.
Grazie allora a Massimo Pedroni, vicepresidente Teatro di Roma. Il centro studi del Teatro di Roma è già a disposizione, sì, del pubblico. Possiamo dare anche un numero di telefono, un sito?
Certo, www.teatrodiroma.
www.teatrodiroma.it.
Sì. Esatto.
06 6840 003 11. Grazie dunque a Massimo Pedroni. La Biblioteca del Teatro di Roma riapre in questi mesi al Largo Argentina, appunto proprio accanto al teatro stesso. Cari amici, oggi abbiamo divagato su presenza, presente, presente, rispondevano uno a uno gli alunni di un tempo all'appello quotidiano del maestro. Era un dichiarare non soltanto il proprio essere in classe, il proprio esserci, il proprio essere presenti, no? Ma era quasi una implicita adesione, quasi un rinnovato impegno all'apprendimento, la sottoscrizione quasi di un contratto, no? La firma sempre rinnovata di questo impegno di essere allievi, di voler apprendere. E ugualmente, come un buon maestro, se Dio è presente con noi dal battesimo, chiede anche conferma quotidianamente della nostra presenza. In un'unica nuova esistenza, ci ha detto ancora il Santo Padre nel suo discorso alla Diocesi di Roma, al Convegno Diocesano, in un'unica nuova esistenza noi apparteniamo a Dio, siamo immersi in Dio stesso. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole
si trovano i pensieri.
Joseph Joubert.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Non dimenticar le mie parole. Bimba, tu non sai cos'è l'amor. È una cosa bella più del sole. Più del sole d'accalò.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.